18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Allora, le volte che Trump ha detto negli ultimi mesi che l'accordo con l'Iran era fatto sono 39. Dai, gliene manca uno, fa cifra tonda. Eppure questa 39esima volta è quella che sembra vediamo, più vicina. Aerei statunitensi sono arrivati in Europa per portare il necessario alla delegazione americana. Due aerei ci vogliono per che a Ginevra si possa mettere la firma con le controparti iraniane. E però, questo pomeriggio, poche ore fa, poi Trump invece ha detto delle cose che ci fanno dire: ma allora anche la 39esima va buca? Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto, ha detto Trump. Ciò che hanno dichiarato non ha alcun riscontro nella realtà. Sono persone estremamente sleali con cui trattare, con loro la buona fede è un concetto inesistente. Beh, come premessa alla firma domenica a Ginevra. Buonasera Nima Baeli.
Buonasera a voi.
Ci risiamo quindi un'altra volta, siamo qua a dire chi lo sa come andrà a finire. Quali sono queste condizioni di intesa fatte trapelare dall'Iran che hanno fatto così arrabbiare Trump?
Ma la cosa bella è che poi subito dopo anche Vance gli ha dato manforte con un altro post, ma la cosa ancora più bella è che qualche minuto fa Trump ha inoltrato un post di RRC nella quale dice: non siamo mai stati così vicini a un accordo, le condizioni le faremo trapelare a tempo debito. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui veramente sembra a ogni giro che ci siano nuove sorprese. Probabilmente Trump si riferiva a 14 condizioni che sono state fatte uscire da vari media vicini alla Repubblica Islamica, nelle quali c'erano oggettivamente delle richieste che gli Stati Uniti non possono accettare, per esempio 300 miliardi di danni di guerra che gli Stati Uniti dovrebbero pagare, il ritiro delle forze americane dall'area. Adesso tocca capire se Trump si riferisse a quello o, come invece dice Vance, e questo sarebbe grave, ci porterebbe quindi alla 40esima volta, come da voi giustamente detto all'inizio, nella quale Vance dice: noi non daremo nessuna parte dei fondi congelati, nessuna revoca delle sanzioni fin tanto che l'Iran non si dimostrerà. E questo, qualora fosse veramente la posizione statunitense, a mio parere rischierebbe di far fallire per l'ennesima volta il negoziato.
Perché lo farebbe fallire?
Perché gli iraniani non possono lasciare perdere, diciamo, la gestione dello stretto di Hormuz senza nulla in cambio. Quantomeno in quell'ottica si potrebbe vedere, per esempio, la visita dell'altro ieri dei qatarini a Teheran, parte dei fondi che sono iraniani che sono congelati al momento in Qatar, e quindi dai 7 ai 12 miliardi di dollari che potrebbero, e quello era una delle notizie, diciamo, uscite, ovvero uno scongelamento di quei 7-12 miliardi per iniziare questa trattativa. Quello potrebbe essere un qualcosa che potrebbe invogliare gli iraniani a riaprire lo stretto di Hormuz.
Ecco,
senza nulla in cambio.
Senza nulla in cambio, no, naturalmente. A proposito di Vance, adesso ce l'ho anch'io questa dichiarazione: gli iraniani non riceveranno soldi e fondi solo per la firma dell'accordo, dice il vicepresidente degli Stati Uniti, che dovrebbe essere la persona che poi va a Ginevra a firmare. Non va Trump, va Vance. L'intesa è strutturata in modo da dare priorità alle preoccupazioni degli Stati Uniti e degli alleati, e se la Repubblica Islamica rispetterà i suoi obblighi, allora avrà benefici economici. Cioè, firmate, adesso non avete niente, poi dopo si vede.
E questo è un qualcosa che sarebbe molto vicino a una capitolazione, che non so quanto la
Per
nuova
Teheran
leadership
sarebbe una
potere.
capitolazione, intende dire accettarlo.
Sì,
Ok.
accettarlo, perché comunque dopo 100 giorni di combattimento, dopo aver comunque gestito in maniera brillante il conflitto, accettare quelle che erano le condizioni che fondamentalmente gli Stati Uniti avevano messo un anno fa, sarebbe una sconfitta non facilmente spiegabile alle fazioni più diciamo, assertive di Teheran. Per cui tocca adesso capire quali, se queste siano le solite dichiarazioni finalizzate a rimescolare la situazione o se siano dichiarazioni effettive. Come dicevo, la cosa interessante è che dopo questo giro sia di Trump che di Vance, Trump ha retweetato il post del ministro degli affari esteri iraniano Araghchi, che dice che invece siamo molto vicini alla stipula di un accordo e che quindi teniamoci pronti. La questione adesso però è capire quali siano queste condizioni.
Non facciamo naturalmente il toto accordo perché non è proprio nel nostro stile, Baeli, però certo che è materiale per le scommesse ormai questo.
Come più volte detto anche da noi stessi, io sono dell'idea che questo è il momento in cui sarebbe nell'interesse di tutte e due le parti, sia di Teheran che di Washington, di raggiungere un accordo, per svariate motivazioni interne ed economiche delle due parti. Tuttavia, per arrivare a un negoziato senza che nessuna delle due parti rimanga, male a fronte del proprio fronte interno, ambedue le parti devono fare delle concessioni che potrebbero essere a quel punto, appunto, l'apertura dello stretto, concessioni sul programma nucleare, scongelamento di una parte dei fondi e, come riferito anche da Axios, una apertura alla vendita del petrolio. Quello poteva essere un qualcosa, una cornice che ci avrebbe portato a un primo preaccordo che avrebbe in qualche forma permesso sia agli iraniani che agli americani di dichiararsi vincitori di questa fase del conflitto. Quello che invece ci scrive ora Trump e Vance, oggettivamente, dal mio punto di vista, non è un qualcosa che è così facilmente firmabile da Teheran o quantomeno dai Pastaran, dalla nuova generazione di Pastaran attualmente al potere.
Grazie di nuovo, Eli. Mi sa che ci sentiamo nel fine settimana a questo punto, perché le
E
cose da
sicuramente
qui a
sì.
domenica ne accadono. Buon lavoro.
Pure a voi, buona serata a tutti.
Saluto l'ambasciatore Pasquale Ferrara, buonasera, grazie per essere con noi.
Buonasera a voi, grazie.
Ci spiegava Nima Baeli, insomma, la complessità di questa situazione con le ultime dichiarazioni da parte statunitense, quelle del presidente Trump e del vicepresidente Vance, che hanno molto frenato rispetto alla firma dell'accordo. In particolare, nella sostanza, Vance che dice che non verranno, una volta firmato l'accordo, erogati fondi all'Iran, ma si dovrà attendere, dovranno dare ulteriori dimostrazioni. Questo per Teheran è una linea rossa inaccettabile. Allora, come si muove la diplomazia in queste situazioni così complicate?
Beh, innanzitutto c'è da precisare che quello di cui si sta parlando in questo momento non è sicuramente un trattato con degli obblighi reciproci, ma si parla di un memorandum d'intesa, il memorandum of understanding. Di solito il memorandum d'intesa è un documento programmatico, cioè stabilisce alcuni principi, decide alcune questioni, ma rinvia tutto il resto a una vera e propria agenda negoziale. Mi pare che questo sia abbastanza il caso, cioè credo che se ci sarà un'intesa, sarà un'intesa minimalista che conterrà sicuramente un cessate il fuoco per 60 giorni o qualcosa del genere, la riapertura, diciamo, dello stretto di Hormuz con la fine almeno temporanea dei blocchi, e poi un'agenda negoziale che conterrà tante cose. Conterrà il programma nucleare, conterrà appunto la questione dei fondi scongelati, conterrà anche la questione dei missili, ma soprattutto, cioè, conterrà anche un'altra questione importantissima, cioè la fine delle ostilità su tutti i fronti, ivi compreso il Libano. Quindi è tutto in salita. Sarebbe già una bella notizia se ci fosse un cessate il fuoco vero e consolidato.
Ha fatto bene a ricordarcelo, ambasciatore, perché si sta discutendo di un prolungamento della tregua per ulteriori trattative e non di un accordo di pace vero e proprio. Questo deve essere chiaro.
Esattamente, ma diciamo stabilire una tregua prolungata, una tregua concordata, una tregua effettiva, darebbe il necessario spazio negoziale alle parti per intavolare una vera e propria discussione. Finora, diciamo, le parti si sono parlate per interposta mediazione attraverso il Pakistan, attraverso il Qatar. E poi soprattutto si sono dati dei messaggi che non sono proprio diplomatici, cioè, voglio dire, attacchi militari mirati da parte degli Stati Uniti o anche più vasti, la risposta iraniana. Gli iraniani hanno dimostrato in questa situazione di riuscire a mantenere un certo sangue freddo, pur sapendo, diciamo, di essere in assoluta inferiorità dal punto di vista militare. E a me pare che in questo momento chi abbia più bisogno di bruciare i tempi per un accordo siano proprio gli Stati Uniti, per le ragioni che conosciamo, le ragioni elettorali interne, ed anche il lato israeliano è interessante perché anche Netanyahu, sarà presto alle prese con scadenze elettorali.
Senta, in tutto questo, un attore comprimario è l'Europa, il complesso dei suoi paesi. Trump ha rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera, ha detto che gli alleati europei possono essere d'aiuto dopo l'accordo. Anche in questo caso Trump è molto ambivalente nei confronti dei paesi europei, nelle sue dichiarazioni, ma questo non deve sorprendere dato le caratteristiche di Trump. Ma, dopo l'accordo, che cosa possono fare davvero gli europei?
Beh, innanzitutto ci deve essere un vero e proprio accordo e non solo appunto un'agenda negoziale. Ci deve essere non tanto una tregua solamente, ma ci deve essere una cessazione delle ostilità. E questo lo si può fare in vari modi. La cosa fondamentale è che naturalmente l'Europa può intervenire, i paesi europei, come stanno facendo per esempio a Bab el Mandeb con la missione Aspides, una volta che ci sia una calma, diciamo, relativa, soprattutto la fine delle operazioni militari principali. L'Europa può fare tante cose: può fare innanzitutto il monitoraggio del libero passaggio attraverso lo stretto di Hormuz, ma anche qui è di tutta evidenza che ci vuole l'accordo anche dell'Iran, quindi no, non è che si può forzare più di tanto la mano. Per questo la soluzione in questo caso non può che essere politica, non certamente militare. La seconda cosa che possono fare gli europei, e gli italiani anche sono molto bravi, è lo sminamento. Anche qui però naturalmente bisogna risolvere la questione di che cosa fare di Hormuz, se tornerà libero come era prima, sarà soggetto a qualche forma di controllo. A un certo punto si era parlato addirittura di una specie di pedaggio da condividere tra Iran e Oman, cosa che credo non potrà essere accettata, ma neanche dagli altri paesi del Golfo. Quindi è tutto da vedere. Gli europei hanno delle capacità per farlo, ma ci vogliono delle precondizioni molto chiare, e soprattutto i giochi devono essere fermi dal punto di vista delle ostilità.
Senta, l'ultima domanda che le volevo fare riguarda il nucleare iraniano, perché naturalmente il dossier più scottante anche in relazione all'altro soggetto di questa partita, che è Israele. Allora, bastano 60 giorni per affrontare questa cosa?
No, assolutamente, ci sono voluti 10 anni per fare un buon accordo, nonostante quello che abbia detto Trump, che era il Joint Comprehensive Plan of Action del 2015. Trump l'ho letteralmente buttato a mare nel 2018. Adesso qualunque accordo che riuscirà a ottenere con l'Iran, io credo che sarà molto inferiore come qualità a quello del 2015. Poi non dobbiamo dimenticare che l'Iran è paese membro del trattato di non proliferazione e quindi da questa sua appartenenza deriva anche dal punto di vista giuridico l'obbligo di non sviluppare un programma nucleare di carattere militare. Dall'altra parte abbiamo Israele, che è chiaramente un paese conclamato dal punto di vista del possesso delle armi nucleari, anche se non dichiarate, che però non è membro del trattato di non proliferazione. Quindi qui è in gioco assai più del programma nucleare iraniano, è in gioco la credibilità di tutto il regime internazionale della non proliferazione nucleare.
Grazie ambasciatore Ferrara per essere stato con noi.
Grazie per l'invito, buona serata.
Allora, questa sera alle 20, nell'orizzonte delle 20, a meno che non ci siano notizie clamorose appunto sul fronte, ad esempio, Iran, Stati Uniti o altre cose, noi ci occupiamo di politica italiana dopo, e soprattutto di politica italiana a destra, dopo che ieri Meloni ha sbottato contro Vannacci in Parlamento, ha accusato i vannacciani che sono presenti in Parlamento di votare più con la sinistra con la destra, e questo insomma mette in evidenza quanto Vannacci stia diventando prima di tutto un problema per l'attuale maggioranza in vista delle elezioni politiche. E poi Meloni, che questa fine di legislatura se la gioca con una campagna elettorale permanente, ma ci sono notizie che arrivano, come quella che affrontiamo adesso, che sono un altro problema per lei. Buonasera all'avvocato Paolo Oddi.
Buonasera.
Parliamo, quando ce l'è di solito qui, di immigrazione e delle politiche contro i migranti del governo Meloni. Il cardine, uno quantomeno dei cardini delle politiche anti-immigrazione del governo Meloni, è stato quel famoso centro di detenzione in Albania. Bene, ieri dall'Europa è arrivata una brutta notizia per Meloni.
Sì, dunque ieri ci sono state le conclusioni dell'avvocata generale Medina, ieri 11 giugno, nelle cause che partono dall'Italia, nel senso che sono rinvii pregiudiziali fatti dalla Corte d'Appello di Roma con riferimento alla legittimità o meno del trattenimento di due migranti che avevano chiesto protezione internazionale in Albania, con riferimento appunto al protocollo Italia-Albania. Cioè, sostanzialmente la Corte d'Appello di Roma, la dottoressa Marrone, giudice che ha sollevato questo rinvio pregiudiziale, si chiede, ed è stata un'assoluta novità tra i vari rinvii pregiudiziali ad opera della Corte d'Appello di Roma, si chiede questa volta, pone la domanda alla Corte di Giustizia, se il protocollo Italia-Albania sia compatibile tout court col diritto dell'Unione. È una causa quindi molto importante che è stata messa, diciamo, su un piano di priorità dalla Corte di Giustizia e quindi che nel giro di qualche mese arriverà a sentenza che segnerà il destino di questo centro che è stato attuato a seguito del protocollo di questo centro di Jader, questi centri di Jader.
Quindi, se ho capito quindi, bene, per il momento si tratta di un parere questo.
Sì, allora gli avvocati generali presso la Corte di Giustizia hanno un ruolo fondamentale, nel senso che sono nominati come i giudici della Corte di Giustizia e hanno il compito di aiutare i giudici della Corte a orientarsi, ad interpretare correttamente il diritto dell'Unione, non fanno gli interessi degli Stati membri o della Commissione, sono degli operatori del diritto altamente qualificati, esperti di diritto dell'Unione, che sono in forza alla Corte di Giustizia nell'interpretazione del diritto dell'Unione. Quindi le loro conclusioni non sono sempre applicate in tutte le cause, vengono chiamati quando si tratta di cause che hanno una rilevanza particolare per il diritto dell'Unione. In questo caso si è ritenuto necessario sentire anche le conclusioni di un avvocato generale. Quindi l'opinione dell'avvocata generale Medina è di particolare rilievo. Le sue opinioni, se poi appunto entriamo un attimo nel merito, se verranno seguite, comunque se l'interpretazione che dà l'avvocata generale in queste due cause riunite, ecco, se verranno seguite dalla Corte di Giustizia, diciamo che questo segnerà la fine della possibilità per i paesi membri dell'Unione di istituire dei centri tipo quelli in Albania.
Ecco, perché poi una volta che arriva il pronunciamento formale è un obbligo a seguirlo.
Assolutamente sì, la Corte di Giustizia, come un po' la nostra Corte Costituzionale, se dichiara una normativa nazionale di un paese membro incompatibile, in contrasto con il diritto dell'Unione, naturalmente fa saltare questa normativa, appunto, che è a quel punto illegittima rispetto al diritto dell'Unione.
Questo significa, quindi, in teoria sì, che quel centro in Albania, se le cose andassero così, dovrebbe venire chiuso.
Dovrà essere chiuso e non potranno esserne istituiti altri, perché i temi che pone l'avvocata generale alla Corte di Giustizia sono temi di rilevanza assoluta, cioè sono temi che riguardano la tenuta dello Stato di diritto in Unione Europea rispetto a delle questioni di fondamentale importanza che sono racchiuse nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e che riguardano l'effettività del diritto di difesa, che deve valere per tutti gli individui, migranti, richiedenti asilo, cittadini europei che si trovano comunque sottoposti al diritto dell'Unione, perché anche nei centri, dice chiaramente l'avvocata, ma era già comunque chiaro a questo punto, si deve applicare il diritto dell'Unione anche se sono delocalizzati in Albania. Poi viene in gioco il diritto alle visite da parte dei familiari e quindi un diritto al rispetto della vita privata e familiare anche delle persone trattenute in quei centri, e così come viene in gioco la tutela giurisdizionale effettiva, cioè il diritto di difesa, il diritto a un ricorso effettivo, ma soprattutto in questo caso declinato come diritto del trattenuto in Albania di ricevere visite dal proprio avvocato, di poter comunicare col proprio avvocato riservatamente, di essere assistito da un interprete per la comprensione delle questioni che lo riguardano. Quindi queste conclusioni sono centrate su questi fondamentali diritti umani, che sono propri del diritto dell'Unione, in quanto sono diritti sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Per l'avvocata generale, sostanzialmente, questi tre diritti che vi citavo sono violati dal protocollo Italia-Albania. Cioè, sostanzialmente, il nostro governo, questa impostazione del suo protocollo, diciamo così, messo su molto rapidamente e realizzato ancora peggio, innanzitutto non prevede una cosa fondamentale, cioè l'obbligo di rilascio immediato a seguito del trattenuto in Albania a seguito di una decisione giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria competente a convalidare o meno questi trattenimenti, o in caso di scadenza dei termini per la convalida. Cioè il trattenuto, una volta che non può più essere lì perché l'autorità giudiziaria, o perché scaduti i termini, comunque non può più rimanere recluso, non può liberamente lasciare il territorio albanese. come si difende il governo sul punto? Dice, oh, ma si tratta di una tratta breve, Jader Bari in nave, vengono accompagnati dalla polizia, è un breve periodo di trasbordo, di navigazione. No, dice l'avvocato generale, questo argomento è assolutamente sbagliato, perché si tratta comunque di una privazione di libertà di movimento, che è il criterio base per qualificare una situazione di trattenimento, e quindi anche quel periodo da quando, diciamo, il giudice decide di liberarti a quando tu riacquisti effettivamente la libertà sul territorio italiano, perché naturalmente il territorio albanese è off limits, non è che tu poi sei liberato sul territorio albanese, quel periodo è un indebito trattenimento. Ora, la libertà personale dei migranti non è una libertà personale di serie B o di serie C, è una libertà personale al pari della libertà personale di tutti gli altri cittadini, degli altri esseri umani, è un diritto inviolabile dell'uomo. Questo quindi sull'obbligo di rilascio per me non c'è, come dire, storia, cioè io non riesco ad immaginare come la Corte di giustizia possa superare questo tema fondamentale, cioè dove e quando e come vengono rilasciate le persone se il giudice non convalida o se scadono i termini della convalida. Così come mi sembra insuperabile l'argomento della tutela giurisdizionale effettiva, cioè dice l'avvocata generale, l'avvocato può incontrare il trattenuto solo in videoconferenza e partecipare all'udienza in videoconferenza, solo in casi eccezionali in cui la videoconferenza non si può tenere è previsto la possibilità, la facoltà, ma è un obbligo dell'avvocato di recarsi in Albania, perché non sarebbe meno il diritto di difesa tout court, con un tetto massimo di spesa di 500 euro.
È impossibile andare in Albania con 500 euro e tornare, lo sappiamo, se no sarebbe insomma facile per tutti quanti muoversi, e non è così. Oltretutto, avvocato Oddi, abbiamo 50 secondi, l'Albania vorrebbe entrarci nell'Unione Europea, il dossier è molto avanzato, è in procinto di farlo, adesso vediamo, ci vorrà qualche anno ancora, ma questo naturalmente in prospettiva immagino cambi tutto un'altra volta.
Beh, cambia, ma non cambierà, questi che sono i diritti fondamentali, finché abbiamo una carta di diritti fondamentali.
Li sottolinea ulteriormente.
Li sottolinea ulteriormente, cioè se anche l'Albania, io me lo auguro, entrerà nell'Unione Europea, se lì ci saranno comunque dei centri di trattenimento per migranti o richiedenti asilo, in ogni caso anche l'Albania dovrà rispettare questi diritti fondamentali. Certo, l'obbligo di rilascio lì a quel punto sarà secondario, perché saranno rilasciati sul territorio dell'Unione, ma sul diritto comunque a ricorsi e a difese effettive, sul diritto alla visita da parte dei familiari delle persone trattenute, su questi diritti racchiusi della Carta dei diritti fondamentali della UE, questi non potranno essere mai violati. In ogni caso è veramente un snodo, a mio avviso, fondamentale. Sono convinto che se, diciamo così, si ragiona correttamente in termini di diritto dell'Unione, anche la Corte di giustizia potrà riservare delle sorprese.
Grazie avvocato Paolo Oddi, una buona serata.
Grazie a voi.
Tra poco le notizie di Popolare Network dopo la pubblicità, quando rientriamo ancora di migrazioni ci occupiamo, perché a proposito di UE, oggi è entrato in vigore il nuovo patto UE sui migranti.
L'orizzonte delle
18:34. Dicevo prima della pubblicità e delle notizie di Popolare Network che saremmo rientrati di nuovo con i temi legati alle migrazioni e legati all'Europa, perché oggi è entrato in vigore il nuovo patto dell'Unione Europea sui migranti. Abbiamo già Cecilia Strada con noi, buonasera Cecilia.
Ciao, buonasera.
E c'è Matteo Lefons in studio che adesso ci fa il riassunto.
Buonasera. Beh sì, sapevamo da mesi che sarebbe entrato in vigore questo patto sull'immigrazione, questo patto che ridisegna il modo in cui l'Unione Europea gestisce le proprie frontiere, o almeno ci prova, basandosi sulle procedure accelerate di frontiera. Queste, ogni paese, per esempio l'Italia, stabilisce che una certa area, come i porti, è zona di frontiera, e lì viene deciso se il migrante può restare oppure se deve essere rispedito indietro. Sono stati fatti anche dei tentativi nel corso dei mesi, per esempio ad Agrigento, e il migrante non poteva uscire dal territorio comunale e doveva rispettare gli orari di entrata e di uscita. Quindi le ONG, per esempio, lamentano possibilità di detenzione, di coercizione che prima non c'era. Comunque poi vengono schedati i migranti, hanno una settimana di tempo per fare controlli sanitari e tutte le varie pratiche, e quindi c'è chi contesta il fatto che i diritti dei migranti possano non essere rispettati. Buongiorno Strada, lei ha parlato di Minneapolis europea, cosa intendeva?
Sì, che diciamo molte delle cose e diciamo e il tono generale di quello che condanniamo duramente, che ci disgusta quando lo vediamo applicato dall'AIS di Trump, succederà in Europa, perché con le disposizioni del nuovo patto, ma ancora di più con le nuove leggi che sono state, perché il patto è stato approvato alla fine della scorsa legislatura, ma in questa legislatura sono state approvate, l'ultimo regolamento rimpatri avrà un voto in plenaria settimana prossima, delle disposizioni ancora peggiori, appunto il regolamento sui rimpatri, che sarebbe più accurato chiamare regolamento deportazioni, e l'idea dei paesi sicuri di origine e di paesi terzi sicuri, per la quale tra l'altro io ero relatrice ombra, che di fatto smantellano il diritto di asilo in Europa e creeranno una quantità non solo di violazioni dei diritti fondamentali delle persone, ma di caos nelle corti, nei tribunali, disarmonizzazione a livello europeo, perché c'è un margine di ovviamente ogni stato deve poi con una legge disporre l'applicazione, le modalità dell'applicazione del patto e dei regolamenti, e quindi una serie di inuguaglianze, ma soprattutto davvero è la fine. Vedremo famiglie con bambini che non hanno fatto niente, che potranno essere messe in prigione fino a 24 mesi o più, rinnovabili potenzialmente per sempre. Ripeto, famiglie che non hanno fatto niente con bambini in condizioni di detenzione prima di essere espulsi. Si invitano gli stati membri a perquisire senza mandato di giudice le case delle persone da rimpatriare e anche le pertinenze rilevanti, quelle che chiamano pertinenze rilevanti. Che cosa sono? Ma secondo me potrebbero essere anche le organizzazioni che offrono solidarietà e consulenza legale o cibo agli indigenti, perché lì mi aspetto di trovare un sacco di persone che magari non sono in regola. Quindi sono davvero delle disposizioni da paura, che porteranno più sicurezza? Ovviamente no, mineranno la nostra coesione sociale facendo paura alla gente e spingendo persone innocenti per paura a scomparire dai radar, che è ovviamente il contrario della sicurezza.
Nelle intenzioni dell'Unione Europea si parla di uniformità tra gli stati, però come si manifesta questa uniformità se ogni Stato membro stringe accordi con paesi terzi sicuri spostando il problema al di fuori? C'è un controsenso?
È tutto un controsenso, è davvero tutto un controsenso. Ma l'idea di stringere questi accordi, che tecnicamente sono definiti arrangements, e la differenza, diciamo, le parole sono importanti in questi testi, perché gli accordi che potranno essere stretti non sono neanche necessariamente legalmente vincolanti, non c'è alcuna indicazione su quale tipo di accordo, che natura giuridica deve avere, trasparente, appunto vincolante, eccetera. Per cui molto 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 poco trasparente, ma soprattutto noi andiamo a spostare le persone attraverso i confini in cambio di soldi. Le prenderanno questi paesi terzi, le prenderanno in cambio di che cosa? In cambio di soldi o altro tipo di vantaggi, accordi commerciali con i nostri stati, il che significa che ci mettiamo anche in una posizione di estrema ricattabilità nei confronti di questi paesi terzi che potranno usare poi le persone migranti, rifugiati, richiedenti asilo per ricattarci quando vorranno di più. Quindi al di là di quanto sia agghiacciante venire meno ai propri obblighi di protezione internazionale e appunto accettare di ridurre così tanto i diritti di chi arriva e di chi è già qui ma si trova per un motivo o per l'altro in una situazione di irregolarità, è anche proprio una cosa un po' miope a livello di strategia di politica estera. Grazie
Grazie Cecilia Strada, una buona serata. E
a voi, a presto.
grazie anche a Matteo Lefons che sentiamo poi nel GR. Ciao, buon lavoro.
Grazie a te.
Oh, non so quanti di voi ascoltatrici e ascoltatori seguono davvero sul piano sportivo questi mondiali di calcio. Sicuramente di motivi non sportivi purtroppo ce ne sono diversi. Negli Stati Uniti l'abbiamo già visto con l'accoglienza di alcune delegazioni che sono arrivate sul suolo degli Stati Uniti. Buonasera a Luca Celada, del collaboratore del Manifesto da Los Angeles. Buonasera Luca. Anzi, buongiorno.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buona mattina per te, perché sono le 9:40, giusto?
Esattamente, okay, 9:40 del giorno in cui si apriranno i giochi su suolo statunitense.
A che ora la partita?
Alle 18 locali, sono le 3 di notte, ora italiana.
Gli Stati Uniti
affronterà il
Paraguay. Chi è favorito?
A Los Angeles, esattamente.
Chi è favorito?
Ma mi chiedi troppo,
non lo
credo,
sai perché non ti interessi di calcio.
Visto, diciamo, le ultime della selezione paraguaya, direi gli Stati Uniti che okay. Aprono sul suolo di casa.
Però qui il tema di cui vogliamo discutere con te non è l'aspetto sportivo, ma quello che succede intorno, perché c'è una manifestazione delle lavoratrici e lavoratori dello stadio, se ho capito bene, e non solo. Su tanti temi, compresa una protesta contro ICE in una città come Los Angeles, naturalmente, che è fondata sul multiculturalismo e sull'immigrazione, sul fatto che ci sono.
Assolutamente sì, e diciamo pure l'intero paese è fondato su questo. Diciamo, questa edizione dei mondiali riapre contraddizioni e paradossi che non sono di oggi. Nessuno si fa illusioni su cosa significa oggi organizzare, no, uno di questi mega spettacoli, manifestazioni sportive globali, dai mondiali alle olimpiadi eccetera. Sono giri di affari, di interessi, di sponsorship, di soldi e di potere, questa volta è difficile evitare di notare come, diciamo, la festa multietnica dello sport più popolare sia ospitata da una nazione impegnata in una campagna di rimigrazione, per dirne una, e che comunque ha fatto, no, di questa postura aggressiva e antagonista verso il resto del mondo il pilastro della propria politica. Difficile conciliare con l'ospitalità, no, e la così gioiosa accoglienza. E infatti, come tu già accennavi, no, ci sono stati immancabili da subito gli episodi di respingimenti dell'arbitro somalo, la perquisizione, no, diciamo, piuttosto brutale dei senegalesi piuttosto che degli uzbeki.
Cannavaro ha detto: a posto, così tutto bene, non c'è stato nessun problema. Cannavaro è l'allenatore dell'Uzbekistan.
Il nostro uzbeko di riferimento. Sì, nessun problema. Insomma, io credo che.
Però le abbiamo
certo
viste
senso,
tutte le immagini, insomma. Forse Cannavaro ha voluto essere diplomatico, diciamo così.
Ma certo.
Senti,
certo,
che succede? Parlami di queste proteste anti-ICE di oggi.
Allora, le proteste sono da giorni, varie associazioni hanno così colto l'occasione per sottolineare il ruolo di ICE, intanto il ruolo che ha avuto negli ultimi 18 mesi di presidenza Trump i 400.000 arrestati, deportati e o spariti, desaparecidos, il termine giusto, ci sono attualmente circa 70.000 persone in detenzione, centri di detenzione sparsi per il paese. Non solo, proprio durante era verso quando c'erano ancora i fatti violenti di Minneapolis, l'amministrazione ha annunciato che ICE sarebbe stata in pattuglia, avrebbe fatto servizio d'ordine negli stadi, una provocazione chiaramente, no? Perché i tifosi di riferimento di questo sport sono esattamente le comunità immigrate, quindi era una minaccia. Poi c'è stato un po' un passo indietro, ma insomma c'è questa spada di Damocle che è di nuovo un atto ostile della Casa Bianca nei confronti dei tifosi dei mondiali nel momento in cui parte la manifestazione. Quindi molte proteste, fra cui quelle dei lavoratori degli stadi, del sindacato Unite Here, che rappresenta una forza lavoro che è pesantemente immigrata per l'appunto e che quindi non solo rivendicava aumenti salariali eccetera, ma garanzie che non sarebbe stato oggetto puntata da ICE. Per ora lì c'è stato un accordo preliminare, c'è stata una vittoria del sindacato. Bisogna vedere, come ha detto lo sceriffo stesso di Los Angeles, se ICE sarà di parola riguardo queste assicurazioni che non interverranno violentemente. Vediamo come va, ma si tiene comunque la prerogativa di comunque fare uno sciopero se dovesse esserci un problema.
Grazie Luca, buon lavoro, buon risveglio, buona colazione e poi buona giornata.
Arrivederci, grazie.
Luca Celada da Los Angeles. Avete sentito queste proteste oggi anti-ICE, il giorno della prima partita degli Stati Uniti, Stati Uniti, Paraguay. America. Alle 18.50 vedo Chiara Manetti al mio fianco, mi ha raggiunto in studio, che lima le ultime parole del testo che ti sei preparato. E oggi è importante lo spazio meteorologico, lo è tutti i giorni, ma oggi in particolare c'è una questione che riguarda la vita delle persone nelle case popolari.
Sì, buonasera Luigi, buonasera a tutti e tutte. Oggi io sono andata nel quartiere di Calvairate a Milano, tra le case popolari che sono gestite da ALER, che è l'ente regionale lombardo. E, queste case sorgono tra Piazza Insubria, Viale Molise, Via degli Etruschi e Via Fadi Bruno, e c'è questo grande complesso di edilizia popolare in cui c'è una grave situazione sanitaria. Gli inquilini che ho intervistato oggi mi hanno parlato di colonie di topi e di un'invasione di blatte attirate dall'immondizia abbandonata nel bel mezzo di questi complessi, in cui tra l'altro sono moltissimi gli appartamenti vuoti, sfitti, che ALER ha anche ristrutturato negli anni, però poi non li ha assegnati, e quindi in questo momento ci sono decine e decine di alloggi che o sono vuoti e sono stati, diciamo, blindati da ALER, oppure sono stati occupati negli anni, e quindi insomma, quelli vuoti, c'è il timore da parte degli inquilini che siano pieni di blatte e topi. E insomma, sentirete le voci di Igor e di altri inquilini del quartiere che mi hanno accompagnato tra queste case popolari.
Ascoltiamo il reportage. Dopo il reportage io vi comincio a salutare, perché ci sarà Esteri con Martina Stefanoni. Ciao anche a te, Chiara.
Ciao Luigi.
Sono arrivato qui nel 1973 io, e devo dire che in tutti questi anni ho visto un cambiamento enorme, in peggio ovviamente, perché qui una volta c'erano dei bellissimi prati, c'erano cespugli di fiori, alberi ben tenuti, era tutto molto bello. Il custode viveva qua con la sua famiglia, quindi era tutto molto più controllato, e pian piano, passando gli anni, tutto quello che si vede in giro è questo, cioè sporcizia, appartamenti chiusi, manutenzioni inesistenti, siamo senza l'illuminazione da anni, nonostante abbiamo rifatto tutti gli impianti. Poi hanno messo delle telecamere assolutamente inutili, non vengono presi provvedimenti, quindi siamo veramente in uno stato di abbandono totale. ALER è assente e dichiarano di non avere denaro per ristrutturare gli appartamenti, ma non è vero. Tra l'altro qui siamo a un passo dal centro, è passato il Giro d'Italia, Santa Giulia è qua, le Olimpiadi sono state praticamente tutte attorno a noi, e una situazione di degrado tale in questo quartiere secondo me è inaccettabile.
Negli anni ci sono state delle ristrutturazioni da parte di ALER, anche degli appartamenti?
Sì sì, assolutamente, ALER periodicamente ha ristrutturato alcuni appartamenti, salvo poi tenerli chiusi e vederseli rioccupati anni dopo dalle varie persone che avevano bisogno di casa e che le hanno occupate abusivamente, ovviamente.
In questo momento quanti appartamenti vuoti ci sono qua?
Allora guarda, solo in questo stabile direi che ce n'è almeno 50 o 60 appartamenti interi, e questo è il numero 3. In tutto l'isolato saranno centinaia. Di giorno tendenzialmente i topi stanno nelle loro tane, ma tanta gente si è abituata ormai a non andare più a buttare l'immondizia, ma a buttarla o fuori dell'edificio o addirittura dalla finestra in cortile, perché hanno paura di avvicinarsi al locale immondizia, che sarebbe quello deputato alla raccolta. È capitato sovente, anche a me è successo, di aprire il bidone e di trovarci dentro i topi che saltavano fuori. Qui siamo in Piazzale Cuoco numero 7. Questo numero civico è quello, a mio parere, che ha il maggior numero di appartamenti sfitti, chiusi da ALER e mai assegnati. Stato di abbandono, questo chiuso, lastrato, poi i topi, è vero che non si arrampicano sui muri, ma le scale le fanno, e chi dovrebbe abitare qua, secondo me, vive un inferno, deve stare tappato in casa. Conosco un'inquilina che ha comprato qui, non riesce più a vendere, dovrebbe andare via, non ce la fa, nessuno compra la casa.
Qui siamo al numero?
Numero 5 di Via Fadi Bruno, sì. La situazione è tragica, drammatica a dir poco. È pieno di topi, ma proprio è una cosa incredibile. Qui, in particolar modo, i topi si sono infilati nel terreno, hanno scavato i tunnel.
Qui siamo proprio nell'ordine di colonie di topi, cioè qui non si tratta di qualche topo, qua si tratta proprio di vere e proprie colonie di topi che hanno
costruito un proprio sistema di reti, di tunnel collegati anche con le cantine, perché poi loro rosicchiando arrivano ovunque, grattano via anche il cemento, quindi tutti quegli spazi che sono stati chiusi, abbandonati da Haller nel corso di questi anni, tra case non assegnate, sgomberi e via dicendo, diventano parte di questo sistema di reti, e poi col caldo è un, diciamo, moltiplicatore. Le soluzioni che Haller tardivamente sta proponendo sono soluzioni che andavano bene quando il problema riguardava un quarto di quello che c'è oggi, nel senso che con le piccole trappole, con dei veleni affronti pochi topi piccoli. Qui invece siamo proprio di fronte a vere e proprie colonie che necessitano un sistema di bonifica, di messa in sicurezza, di pulizia, e soprattutto va fatta su scala di tutti i caseggiati, perché qua il problema è che Haller adesso sta proponendo, per tranquillizzare dopo mesi di inesistenza, si è fatta vedere con un comunicato che dice che inizierà a fare delle pulizie nelle cantine di Cuoco 7, che però non risolve nulla, perché la loro intenzione è quella, almeno a parole, perché finora, da quando ha messo il comunicato una settimana fa, non li abbiamo più visti, è quella di iniziare le pulizie là, però lasciando gli altri caseggiati abbandonati a se stessi, e questo significa che finiranno i lavori là e poi i topi che se ne sono andati da là ci potranno tranquillamente tornare con casa pulita. Questa situazione qua porta a una vera e propria emergenza sanitaria che riguarda in primis gli abitanti dei caseggiati, ma poi tutto il quartiere, perché avvistamenti di topi ci sono stati anche negli spazi comuni come Piazza Insubria, nel parco verso Alessandrini. I topi poi, rosicchiando tutto, mangiano la fibra, e in Cuoco 7 ci sono inquilini che hanno avuto, che fanno anche smart working, che non possono lavorare perché non hanno più internet. Le aziende, le ditte si rifiutano di andare giù nelle cantine a sistemare, perché è inaccettabile dal punto di vista dei diritti dei lavoratori scendere in quelle condizioni. E stessa cosa anche le macchine, ci sono testimonianze, sì, di macchine che vengono rosicchiati i cavi e via dicendo.
Lei da quanto abita qui?
19 anni, ma non era così quando sono arrivata, era diverso. Il problema di questa spazzatura è importante, perché vedi, tutti i cestini della spazzatura sono liberi, no? Entrano, mangiano, poi sbattono fuori tutte le macerie, topi, e la cacca che è intorno. Per cui quando tu arrivi da buttare, devi stare lontano.
Lei ha paura?
Sì, perché mi sono passati due volte sulle gambe, sì, perché adesso anche di giorno circolano, non solo di notte, ma sono una marea.
E ci sono anche dei problemi di blatte, di piccioni.
Ah, no, non parliamo. Quanti soldi ho speso per queste cose qua che sono... O camminavano sulle scale, sulle scale e sui muri, venivano dalla cantina.
Le blatte?
Sì, sì. Questi scarafaggi, blatte, e te li trovi che entrano dalla finestra o sulle scale proprio, sulle scale e sui muri delle scale anche. E poi il nostro cortile è sempre miserabile e i topi sono per questo. Io non mi ricordo di avessi visto uno topo quando sono arrivata.
Quando voi parlate di questi problemi all'Haller, che cosa trovate davanti a voi?
Un muro di gomma abbiamo trovato, si rimpallano la responsabilità, Haller dà la colpa al comune, il comune dà la colpa alla regione, la regione dice che deve intervenire l'ASL, l'ASL dice che senza l'invito di Haller non arriva, e il risultato è quello che possiamo vedere tutti i giorni.